ads section is where, so we've seen the campaigns, the ad sets, we've seen the targeting, the audiences, which is a large part of the ad set. Now let's see how ads work and how to create virtually perfect posts. So what approach to follow when you want to create your ads. So which format, images or videos or links and all these different aspects of ads. So first thing, use appropriate content for each step of the funnel. So if we are doing awareness campaigns, use the best format is video, is a video, a 1 minute video. Why is that? Because that's the cheapest way to create a retargeting audience. So if you use a video and you focus on video views, when you remember when I talked about the campaign and the purpose of reaching out to new people was to narrow it down and create an audience of people who are really interested. So we eliminate all the others and we just keep the core target. With videos are the best and the most inexpensive way to do that, because you can create the audience of people who watched the video for some time. So you can even have like a really low cost of like one penny for each view. So if you, for example, with I have a case history with £100, you can create a retargeting audience of 10,000 people. So with just £100, it's really cheap way to do that. In some cases that might go up to not just one penny, but to five. It depends how much you want people to watch the video. So the longer, the more expensive. For engagement campaigns, you can both run 1 minute videos or photos, for example. And then for conversion campaigns, you can run almost any kind of formats, including carousels, lead ads, for example, and link posts and photo posts, or even videos. But usually you focus on link posts and carousels. Base your content on the buyer personas. So another thing that is really important and is part of the strategy is to outline the buyer persona you are targeting. So if there, we talked about the buyer, the procurement manager, there might be the CFO, as you said, there might be other kind of people we want to reach out to, which are important for our business. And we need to decide and to analyze these people and try to understand how to speak to their stomach, let's say. So we need to create these personas and then create the ads bearing in mind their attitudes and their interests. So usually the best posts are the ones with simple words and short sentences, and where the headline is the desired result. So for example, how farms are reducing energy costs, or 10 tips to reduce energy costs in commercial buildings. Imagine we are at the awareness level and we are trying to reach out to people by their interest in energy and energy costs. So we create this kind of headlines. When in doubt, I suggest to use the who cares test, sometimes referred to some different words. But basically, when you see a post and you think, okay, who cares? Usually the headline is wrong. For example, we sell energy solutions. Okay, I don't care. Save 10% on your energy costs. That's interesting for me. So it's a completely different approach. And also describe the benefits and not the feature of your product. So we deliver heating oil from over 50 local depots. Or you can use the community validation. Join other 10,000 people, homeowners, your area. So that gives the reader the impression that there are so many other customers in the area. Or find out why 42 of the top Fortune 50 companies use Kinect Energy. That's another way to say, okay, maybe you're just one of the few that don't use it. Then use scarcity and urgency, free delivery for the first 10 who book today, or emotional triggers, like we know what it means when you run out of fuel. Of course, you can play with images also, with a copy, and you can also use emojis or familiar elements. So if you're targeting people in, I don't know, Glasgow, maybe you want to use a photo where people can recognize it's Glasgow. Or even like slangs used by the audience, they use their appropriate language, or use humor, feeling cold today, and you show someone, I don't know, frozen outside, something like that. And also, these are the available formats that you have, all the formats, so photos, links, carousels, offers, lead ads, videos, slideshows, canvas ads, like ads, event response ads. And on Instagram, you can use posts or stories. They have a separate placement and set different format.
The cost of advertising on Facebook and Instagram quite comparable? Or
it depends. Depends on the audience. Usually, Instagram is generally a little more expensive, but in some cases, it can be less expensive than Facebook. Depends on the audience.
I should share a funny story, which Hannah will remember, which is, you know, making sure you use the right photo on Facebook. So we got a complaint in the winter from a customer of ours that didn't have a delivery, and they ran out of heating oil.
Okay.
And it was the snowy period when it was very, very cold. There's lots of other detail I could give you, okay, but let's not go there.
Maybe
but
the don't funny, show the one with the humour.
The funny thing is, she went to the press. Story went, you know, in the local paper and okay, on Facebook, but the story on Facebook had a picture of her sat outside in the snow on a chair having a cup of tea. So the comments below then were nothing to do with sympathy and not having a heating oil. It basically said, if you're cold, why are you sat outside on a chair having a cup of tea? Those were the more reserved comments.
Yeah.
Yeah.
We actually came off all right on that one.
Yeah.
At the end. Yes, these are some examples of good posts. So you see.
Buongiorno a tutti e grazie per l'invito. Mi ha parlato adesso di trasformazione. Vediamo, ad esempio, stamattina chi di voi si è alzato prima delle 7? Ecco. Chi di voi ha usato una vecchia sveglia? Dopo la fine riparleremo della vecchia sveglia. Chi di voi ha usato lo smartphone? C'è una digital transformation anche nella sveglia, perché adesso qualcuno inizia a usare questi assistenti vocali. Qualcuno di voi ce l'ha in casa? Chi lo usa anche come sveglia? Ecco, alla fine. Poi parleremo anche dei bambini e della digital transformation dei bambini. Con quale frase impostereste la vostra sveglia? Provate a scriverlo negli appunti che avete. Cosa scrivete? Parlando a un assistente vocale, svegliami alle 7. Allarme alle 7. Provate a scriverlo. Senza pensarci troppo. Ecco, salta fuori che, poi magari facciamo una verifica anche su quello che avete scritto voi, salta fuori che in base ai dati di Google ci sono circa 5.000 modi diversi per impostare la sveglia, sulla base di quelle che sono state le sveglie impostate attraverso questi dispositivi e assistenti vocali. Quindi diciamo che poi Google, se uno dice sveglia alle 7, o sveglia 7, per lui è diverso, perché è un motore di ricerca, quindi non capisce perché avevo messo un termine, uno spazio in più, uno spazio in meno. Io sono Ale Agostini, sono 51% Veneto, volevo dirvelo, anche se sono ospite, il resto delle Marche. E sono un imprenditore, ho un'agenzia di digital marketing che studia questi algoritmi, studia queste piattaforme, da dove oggi arriva anche molto business. Abbiamo il piacere di lavorare con tanti clienti, quindi vediamo quella che è la loro trasformazione nel modo di fare marketing e vendite su una scala ampia, e quindi riporto oggi la mia testimonianza di quello che vediamo. Ciascuno di voi, se ha qualche domanda anche durante la presentazione, può assolutamente alzarsi e dirlo. Se poi riusciamo, facciamo un piccolo gioco. Se avete scaricato l'app di Google, l'app di Google ha dentro la parte vocale. Quanti di voi la usano? Ecco, poi se volete facciamo un piccolo gioco divertente successivamente. Allora, digital transformation in parole semplici. Spesso ci sono tutti questi termini inglesi che uno dice, ma che cosa stiamo parlando alla fine? Parliamo in sostanza di prendere quello che facciamo adesso e farlo in un modo diverso o creare qualcosa di nuovo. Adesso vediamo dei casi. Ad esempio, il New York Times, che è stato fondato nel 1851, online nel 96, la settimana scorsa ha pubblicato i risultati e per la prima volta ha fatto più soldi con la versione online che non con la carta. Quando sono andati online nel 96, che già erano pionieri, dicevano sì, la carta, tanto carta sarà sempre la carta. E adesso è successo. Walmart, il cui competitor principale, il cui concorrente principale è Amazon, fondata nel 62, maggior datore di lavoro degli Stati Uniti, privato, 600.000 dipendenti. Quando sono andati online con Walmart.com, 2004, sì, ok, ci crediamo. Tra l'altro io nel 2012 ho lavorato con il mio ex socio americano su Walmart.com, che adesso è anche piattaforma pubblicitaria, si possono fare gli annunci pubblicitari, tu cerchi Vella e puoi fare l'annuncio con Fanola, addirittura. Quindi è diventato un Google dentro Walmart. Da questa settimana annunciano la consegna come Amazon Prime in giornata. Tu fai la spesa su Walmart.com e ti consegnano a casa direttamente. Quindi vedete come Walmart, che era assolutamente un rivenditore tradizionale, diventa oggi un Amazon. Quindi questa digital transformation cos'è? Voi avete un business attuale, attraverso la tecnologia cercate di farlo in modo più efficiente, più conveniente, più veloce. Oppure prendete la tecnologia e fate una cosa nuova, completamente nuova, che non esiste e che velocemente può scalare, perché la differenza è che la tecnologia oggi va molto più veloce che in passato, e quindi quello che prima succedeva in 30 anni o 50 anni oggi succede in poco tempo, pochi cicli. Parleremo di un po' di voice search, ma torneremo sulla trasformazione digitale e in particolare sul consumatore. Due cose su questa voice search, che è una delle tecnologie che sta trasformando il modo di interagire con i consumatori. Che cos'è? Sostanzialmente l'utente, invece che scrivere, parla. Fa un comando per fare una ricerca, qualsiasi esigenza che prima scrivevate, adesso potete anche dirlo. Dobbiamo distinguere tra dispositivi e assistenti vocali. I dispositivi sono gli oggetti dove questi assistenti si inseriscono. Adesso nelle macchine li stanno inserendo, nei forni li stanno inserendo, forse l'hanno inserito anche nel mio slip, mentre non me ne sono accorto, perché li stanno inserendo dappertutto. I dispositivi che lo hanno sono tanti, gli assistenti vocali sono pochi, perché per sviluppare un assistente vocale come quello di Amazon, Alexa, o quello di Google, ci vogliono molti investimenti. Ogni azienda può poi utilizzarli, perché loro hanno interesse che vengano utilizzati. Più sono utilizzati, più apprendono, più migliorano. Pensate che negli Stati Uniti nel 61% delle case c'è un assistente vocale. Lo scorso Natale uno dei regali più fatti in America era proprio o l'Amazon o il Google. Molte aziende hanno sviluppato delle risposte o delle azioni vocali che si possono attivare da questi assistenti. Ho l'app di Booking.com, voglio sapere qual è la mia ultima prenotazione, senza aprire il telefonino dico una frase, quello mi dice qual è la mia ultima prenotazione, quanto costa e le condizioni di cancellazione. Quindi non ho più bisogno di cercare e verificare una serie di risultati e scegliere, ma l'assistente vocale sceglie per me, perché se io faccio una domanda ho una risposta. Se io faccio una ricerca su Google ho 5-6 risposte. Dal momento in cui la risposta è una, vuol dire che Google consiglia quella risposta e le altre sono dimenticate. Quindi si concentra in questo caso l'innovazione, la trasformazione digitale è che l'utente non è più, non ha neanche bisogno di sbattersi a scegliere tra 5, 6, 7 risultati o anche una banale risposta banale, quanto costa Netflix. Google ti risponde, al di là che sia giusto o sbagliato, però tu hai solo una risposta. Questo cambia molto. Tutte le aziende della lista Top Fortune, diciamo più ammirate, le chiamano Most Admired, diciamo tra tutte le aziende, tra le prime 10, 7 hanno una tecnologia di assistente vocale. E queste 7 sono forse 12 delle totali aziende che hanno veramente un assistente vocale. Quindi stanno investendo in questa che è una tecnologia sicuramente che trasformerà il nostro modo di lavorare. Perché? Perché è multitasking, perché è veloce e perché non richiede attenzione visuale. Se non ci vedo perché scrivono le cose piccole, quante volte ci sono queste etichette piccolissime? Questa tecnologia mi permette di chiedere magari gli ingredienti di un prodotto senza bisogno di andare a leggere, di sentire. Basta che faccio la domanda e mi arriva la risposta. Adesso viene molto usata, chi di voi la usa? Scusate, alzate ancora la mano, chi prova a fare delle domande vocali? Per cosa la usate? Meteo?
Navigatore,
ristoranti nella zona, ecco. Sono tutte ricerche molto dirette e spesso legate all'azione, perché quando cerchi un ristorante nella zona poi magari ci fai una chiamata e ci vai, quindi fai un acquisto. Adesso vediamo, quando ti metti questi dispositivi in casa, cioè dei bambini, possono nascere anche dei problemi. Adesso vediamo un piccolo video divertente in cui c'era questa persona che aveva un problema con questa canzone Baby Shark e vediamo come l'ha risolto.
Alexa.
We have a number of Alexa devices and other devices in our house. At one point, my kids figured out that I could talk to them, but also they could talk to them. Once they could speak even reasonably clearly, you know, a 4 or 5 year old, they are off and away, and Alexa was able to hear them fine.
Alexa.
And that's when all the fun stopped for me.
Play Baby Shark.
There's an OMFG song, the hamster dance, just the chicken dance, Baby Shark. Let It Go is timeless. Hey Alexa, play Baby Shark. It's a form of like kitty terrorism. Luckily, there's a really easy and incredibly useful solution that's built right into the Alexa app. Tap the mini button in the upper left corner, then tap routines. Then the plus sign, give your routine a name, it can be anything. Now tap when this happens, and then the voice button. This is where you write the phrase that triggers Alexa's response. Tap next, then tap add action, and then Alexa says, and then customize. This is where you enter how you want Alexa to respond. Tap next twice, then tap save.
It loads up and within seconds it should be live.
Keep that up, and your parents might put you in a timeout. I'm not playing that infernal song ever again. Now go clean your room.
It's one of those things where I thought, this is driving me crazy, and I'm just trying to have my coffee in the morning and listen to the news, and like, I really don't need to hear Baby Shark any more times. Like, please, please, please. So this is a perfectly great tool to like fix an unwanted response from any of these devices, and so now it's like, you know, checkmate, I got you.
Oh, not in this house, sucker.
Alexa, can you play Old Town Road by Kids Bop?
Old Town Road by Kids Bop Kids, starting now.
Come si diceva prima, i bambini non hanno filtri, le provano queste cose, le utilizzano e E quindi useranno questi dispositivi in un modo nuovo, in un modo trasformato rispetto a quello come potremmo usarli noi. È possibile che magari fra qualche anno qualcuno completi un acquisto direttamente con la voce da questo Amazon Alexa. Quindi dobbiamo farci un po' le domande. È sicuramente necessario, con la velocità con cui la tecnologia progredisce e l'adozione che c'è, perché avete visto l'adozione è importante. Questi dispositivi vengono fuori a poche centinaia di dollari perché queste aziende che hanno il cash flow per farlo vogliono metterceli in casa. Nel momento in cui se li mettono in casa sviluppano un'intelligenza artificiale sulla lingua, tale per cui ci cambierà completamente il contesto. Quindi la voce sarà sempre di più legata all'azione, quindi saranno delle direttive, che sia una prenotazione, che sia una verifica. Quindi la voce è molto potente, perché quando fai un'interrogazione vocale spesso non vuoi fare una ricerca informativa, non vuoi fare la tesi, non vuoi sapere la storia di Roma, no? Vuoi fare qualcosa. E qua adesso vado un po' più veloce. Le ricerche vocali sono molto diverse da quelle scritte, perché per fare un conto è scrivere mutuo casa, un conto è scrivere una frase lunga così. Ecco, qua da un abbiamo cliente bancario, abbiamo analizzato le ricerche che si vendono di atterraggio sui loro siti e praticamente abbiamo trovato questa frase: un ragazzo può ottenere un mutuo di 80.000 euro in un ufficio postale con un contratto a tempo indeterminato di 20 ore settimanali. Questa non è stata scritta, se andate a verificare, è stata triggerata da una voce, e quindi saranno delle domande che contengono qua dentro tutta una serie di informazioni che sono utili al marketing, alle vendite, ma forse anche alla logistica. Quindi vedremo delle ricerche sempre più lunghe. Adesso facciamo un piccolo gioco solo per dire che come viene trattata una ricerca vocale è completamente diverso da come viene trattata da Google, ad esempio, una ricerca scritta, perché praticamente se io faccio questa domanda a Google, vediamo adesso se riesco a farvelo in tempo reale, così facciamo un po' di divertimento. Si parla sempre del presidente degli Stati Uniti. Allora apro l'app di Google, quella che c'è nativa, e gli chiedo: come si chiama il presidente degli Stati Uniti? Come si chiama sua moglie?
Melania Trump, Marla Maples e Ivana Trump.
Allora, fermi un attimo. Come si chiama il presidente degli Stati Uniti? Mi risponde Donald Trump. Va bene. Come si chiama sua moglie? La moglie di chi?
Appunto, è la domanda sequenziale.
Quindi non è più una singola ricerca, ma è una sequenza di ricerche, tale per cui Google ti risponde in modo diverso. Se io avessi fatto all'inizio la domanda come si chiama sua moglie, Google non sapeva cosa rispondermi. Invece in questo caso ha capito. Poi, guarda caso, Trump di moglie ne ha avuti tante, quindi mi ha risposto tre nomi, perché ancora non ha disambiguato qual è l'attuale, ovvero Melania, Marla, che forse è precedente, non so quanti ne ha avute. Vabbè, questo è un caso particolare, però adesso a parte il gioco, quello che voglio dirvi è che l'intelligenza artificiale applicata a questi sistemi è tale per cui c'è innanzitutto una comprensione della tutta la serie di ricerche che avete fatto prima e delle risposte che sono personalizzate, ove possibile, sulla base di quello che fate voi. Quindi di fatto c'è un Google che si modula in modo diverso e non ci sono più dei risultati, ci sono delle risposte, e quella è. Vabbè, poi lui valuta tutta una serie di cose, adesso non entriamo troppo nel tecnico. Per chi ha scaricato l'app di Google, vi chiedo di fare lo stesso esercizio che ho fatto io, provando a dire la frase ristoranti Verona. Quindi dove sta Verona? Non esiste Verona. Provate a aprire l'app di Google, schiacciate questo che vedete, che è un piccolo, questo microfonino che è un po' il simbolo della, e provate a dire ristoranti Verona, anche con la mascherina se volete. Dovete capirvi lo stesso, per chi c'è. Ecco, quello che succede, qualcuno che l'ha già fatto, cosa vi ha risposto? verrà cambiato in Verona. Quindi lui addirittura dice: no, tu non hai capito niente, tu hai chiesto ristoranti di Verona, non Verona. Mentre nella digitazione scritta lui ti suggerisce ma non cambia, qua addirittura, siccome deve darti una risposta, diciamo, quello vuole ristoranti di Verona, Verona si è bevuto due grappa di troppo, e quindi ipotizza sempre di essere nel giusto e ti dà la risposta standardizzata in base a quello che c'è nel suo database. Per questo ci sono delle aziende che stanno costruendo delle database affinché poi il motore di ricerca vada a rispondere, ad esempio a suggerire il loro prodotto o a suggerire le loro soluzioni o a suggerire il loro sito che spiega come usare un certo tipo di prodotto. Come faccio a lavare i vetri? C'è Google che ti risponde, ti dice: ah, prendi un panno, versa Vetril o versa un altro smac. Tra l'altro il mio primo lavoro, ve lo dico, io arrivo dal marketing, non sono uno smanettone, anche se ci capisco un po', il mio primo lavoro è stato assistente del vicinetto. Appena ne ho laureato mi hanno assunto come assistente del vicinetto. Due anni di totale verginità, perché tutti i miei amici e le mie amiche mi hanno abbandonato, perché quando dici: vieni a casa mia che sai, un nuovo lavoro, festeggio, che lavoro fai? Se siete vicini, no, guardo da fare. Poi per fortuna sono passato a Ferrero e lì avevo cioccolatini e manetta e la gente è tornata. Per chi ha fatto la ricerca vocale, sappia che nell'account Google ci sono tutte le ricerche vocali che avete fatto. Potete andare anche a riascoltarvele. Qua c'è spiegato come. Praticamente c'è scritto cosa hai cercato, a che ora, da dove, tutta una serie di cose, e puoi anche prenderti la registrazione. E ti dice anche dove eri.
Non dare la password, non voglio.
Sì, sì, c'è una data intelligence pazzesca. Però questo per dirvi che cosa? Perché loro con questi strumenti costruiscono una base informativa vocale che gli permette di comprendere meglio. Quindi vedete come la trasformazione digitale avrà, non sappiamo neanche quali impatti effettivi, anzi vi invito magari a pensare a quali potrebbero essere gli impatti di una cosa del genere per il vostro business, come potrebbe impattare per le vostre relazioni col trade, con le vendite, col marketing e con i consumatori. Questo va veloce, va molto veloce. Questi sono dei, e poi chiudiamo qua la parte della parte della ricerca vocale, torniamo al consumatore. Questi sono tutta una serie di ricerche vocali fatte dallo smartphone, prezzo Samsung Galaxy, e quindi già ti viene dato il prezzo, e qui c'è uno che dà il prezzo, non ce ne sono due. Biglietti di calcio, anche qua ti viene dato subito il prezzo, quanto costa il, e ti viene dato il prezzo fornito da un sito. Quindi ad esempio fornire la risposta qual è il prezzo di un prodotto che sia vostro ma paradossalmente anche della concorrenza significa essere poi quelli che interagiscono successivamente col cliente che fa la ricerca vocale. Oggi è possibile, non lo facciamo qua per motivi di tempo, però è possibile fare effettivamente un acquisto dalla A alla Z con Alexa, solo con la voce, senza bisogno di toccare. Non è ancora oliato bene come meccanismo, però se vanno avanti a questo ritmo di mettere i dispositivi nelle case le persone che lo utilizzano, saranno 2-3 anni, 4, 5, a un certo punto potremo comprare tutto con la voce. Torniamo però al consumatore, perché anche il consumatore si sta trasformando, anzi è il consumatore che guida la trasformazione, perché poi la tecnologia è proposta, ma poi deve essere adottata. Ho coniato questo termine, il COVID Consumer Transformation, cioè questo COVID ha trasformato tutte le vostre abitudini o una parte delle vostre abitudini con un impatto sul business. Ricerca recentissima, giugno 2020, il 53% di quelli che fanno acquisti dicono che vogliono andare in negozi dove c'è uno shopping senza contatto, zero contatto, come diceva lei prima, non vogliono contatto. 53% dei consumatori vogliono andare in un posto senza contatto, cosa che non esisteva prima. Burger King, sempre per evitare, in questo caso anche qua, gli sputi quando ordini, ti dà la mascherina con già il menù. Cioè tu non ti presenti dal Burger King, questo è uscito proprio pochi giorni fa, diceva faccio un ordine in modo sicuro. Come lo fai? Ti metti la mascherina di quello che vuoi prendere. All'ingresso di alcuni Burger King in America hanno testato questa cosa, e quindi solo con la mascherina tu dici se vuoi il menù chicken, insomma. Anche della macchina, questa è una della macchina, quindi te la danno anche nel drive-in addirittura, ci sono nel drive-in adesso delle piccole postazioni dove tu quando arrivi, prima di ordinare guardi il menù, poi prendi la mascherina con i menù più venduti. Non so quanto sia fattibile per voi, però sul retail effettivamente potrebbe essere. Per chi ha delle ricorrenti vendite, il principio di Pareto dice che il 20% dei prodotti fanno l'80% delle vendite, quindi fa senso. Natale. Prossimo Natale sarà un Natale dal punto di vista dello shopping online spumeggiante. Non c'è bisogno neanche di dirlo. La ricerca lo conferma, il 74% degli acquirenti dicono che stanno già pianificando per Natale di fare molte più spese online rispetto alla stagione precedente. Quindi a Natale, quest'anno sarà un Natale super digitale, molto più dell'anno scorso. Anche perché sennò altrimenti Amazon non avrebbe assunto tutto quel botto di persone tutte insieme, se non sapesse che i dati spingono verso lì. Questo è uno strumento recente che ha lanciato Google sul retail, si chiama Google Retail Trend. Salta fuori che nell'ultimo anno in Italia la categoria legata alle ricerche che hanno una necessità di recarsi in un luogo, quindi ricerche che poi puntano al retail, all'acquisto o all'informazione di retail, la categoria che cresce di più è quella legata a motoscafi, gommoni, barche. Sembra che molti quest'estate si sono voluti sono andati in montagna in posti remoti, o sono voluti andare al mare però prendendosi il gommone in modo tale da non stare attaccati uno a fianco all'altro in spiaggia. Ecco, un'altra cosa che è cresciuta moltissimo sono le ricerche di video con i suoni della natura. Non so se l'avete fatto voi, io mi sono ritrovato di cercarli. Per quelli che erano, voi siete magari fortunati perché siete anche qua in un contesto molto bello, ma chi stava nelle grandi città e sentire sempre l'ambulanza che girava non era tanto divertente. Il suono della natura, anche come metodo per insomma, rilassarsi un po' nei grandi nuclei. Ecco, tra l'altro vorrei fare veramente i complimenti e un applauso all'organizzazione perché avete scelto, per chi ha organizzato, un posto veramente bellissimo, numero uno per me. Quando sono venuto qua ieri ero veramente contento. Capire il consumatore è sempre più facile se hai i dati, perché da quello che il consumatore mette nei dispositivi digitali, analizzando quei dati, tu capisci cosa vuole, come lo vuole, dove lo vuole, quando lo vuole. Quindi per le vendite, che le vendite certe volte hanno sempre detto ma sì, sta roba qua che cos'è? Per la vendita questa è manna dal cielo, perché ti dà delle informazioni che altrimenti mai avresti potuto avere dal conto al cliente finale. Magari tu le sai, alcune le hai usate, alcune le hai ignorate. C'è questa possibilità di sapere cosa viene cercato su Google, quanto è cercato e come viene cercato, in che volumi. Si chiama keyword research. Cioè praticamente, adesso vediamo degli esempi, queste informazioni sono oro, perché se tu sai il linguaggio del consumatore, lo conosci e dai dei prodotti che si focalizzano su dei punti di attenzione che magari avevi sottovalutato, ma che in realtà per il consumatore sono più importanti di quello che pensavi. Allora, questa è una mappatura del mercato della cosmetica che abbiamo fatto per un altro nostro cliente, dove abbiamo, il cliente ci ha detto: ditemi quanto viene cercato in Italia su google.it nell'ultimo anno in relazione alle categorie che ci interessano a noi. Prodotti per il make-up del viso, per gli occhi, per le labbra, mani, pallette, trattamenti visi, solari, vi dicendo. Queste sono le varie fette di mercato, quindi su base annua lì dentro ci sono tutta una serie di ricerche. Però per dire un esempio, la categoria del make-up viso cuba 2 milioni di ricerche su Google all'anno. e poi si va a vedere le singole ricerche. In alcuni casi, come vedremo dopo, alcune ricerche sono molto indicative di come, di cosa il consumatore si aspetta. Si può vedere anche il brand. Abbiamo il cliente ha detto: fammi vedere chi è che viene più cercato, mi interessa una serie di brand. Quindi, ad esempio, in Italia, nell'ultimo anno, anno terminante a luglio 2020, il brand Sephora, tra i brand che ci ha chiesto di analizzare, è il più cercato con quasi oltre 7 milioni di ricerche all'anno. Mentre ad esempio chi come il CAP, che comunque dal punto di vista distributivo di negozi è molto forte, ha un volume di ricerca sì importante ma molto più basso. E via gli altri. Le vendite hanno sempre più bisogno del marketing, perché il marketing ti può tirare fuori degli insight pazzeschi. Questo è un cliente appunto del settore cosmetico, dove all'interno di una piattaforma dati che i tecnici del marketing conoscono, si chiama Google Search Console, si è andati a vedere delle ricerche un po' di nicchia che però ti davano degli insight, cioè ti davano dei consigli di cosa capire. Allora, questa ricerca, siti di trucchi con pagamento alla consegna. Questa ti dice tanto su come ad esempio strutturare certe scelte. Quanto è cercata? È cercata 1000 volte? È una ricerca in trend che sta crescendo? E quindi vedete che la vendita e il marketing sempre più devono collaborare tra loro, perché il marketing dà degli agganci alla vendita, poi la vendita deve restituire e si vede anche dei numeri. I vostri numeri sono molto buoni, quindi suppongo che questo dialogo c'è già e forse addirittura può essere ulteriormente strutturato. La raccolta dati che viene fatta sui siti è sempre più importante per decidere le azioni delle grandi organizzazioni. Allora, l'Organizzazione della Sanità Mondiale ha inserito qualche settimana fa questo motore di ricerca intelligente dentro il sito, che sostanzialmente è un Google dentro il sito della World Health Organization. Perché? Perché loro avevano problemi a spiegare le cose. La gente arrivava sul sito e non trovava una mazza, perché il sito dal punto di vista dell'usabilità era un po' così. Quante volte vi siete trovati, arrivati su un sito, cercate una cosa, atterrate su una pagina che dice: ma no, qua dove sta quello che voglio io? Cosa fai in quel caso? Spesso torni su Google e confermate. Tra l'altro, tornando su Google, fai un'altra ricerca e magari atterri in un altro sito. Allora, quando il tuo cliente atterra sul tuo sito, gli devi dare, al di là che sei l'Organizzazione Mondiale o che sei anche un sito più semplice, gli devi dare una bella barra di ricerca dove lui può cercare. Quello che cerca ci dà una serie di insight sul business, soprattutto per capire quali sono i clienti veramente interessati, perché se arriva sul tuo sito con la parola fanola, poi vedi che però va a cercarne anche un'altra, perché? Perché cosa vuol dire? Che ha comprato voleva fanola, però dopo voleva anche alter ego. Perché voleva alter ego? Che correlazione c'è? Che tipologia di sequenza c'è? È chiaro che poi ti vengono fuori, questo è un motore tra l'altro disponibile adesso anche per le aziende italiane, da poco, perché prima c'era solo in inglese, è un motore che ti rende il tuo sito un Google delle tue cose, perché trovare le cose non è sempre facile all'interno dei siti. Prima parlavamo della sveglia, ho visto come si è evoluta, quindi la trasformazione che avete avuto nel modo di svegliarvi continuerà la trasformazione del business della cosmetica, sia che lo vogliamo che non lo vogliamo. È necessario affrontare la trasformazione come un'opportunità, perché comunque, come diceva Marco Aurelio, il filosofo romano, la trasformazione è parte essenziale della vita in tutti i suoi momenti. Si trasforma il corpo, si trasforma il cibo che mangiamo. Quindi, per chiudere il mio intervento, allora salta fuori da questa ricerca di Science Direct. Quanti di voi dormono con lo smartphone vicino? Salta fuori da questa ricerca di Science Direct, poi avete tutto il link, che togliere lo smartphone dalla stanza da letto ha dei vantaggi. Aumenta, migliora il sonno, addirittura in base a questa campionatura migliora la felicità delle persone. Non so come sono arrivati, però io ho sempre avuto il dubbio che lo smartphone vicino dove dormivo non faceva tanto bene, perché continuano a mandare segnali avanti e indietro. Se uno analizza i log Cioè, se uno analizza lo smartphone non dorme durante la notte. Voi dormite, lui continua a mandare delle informazioni. E quindi quello voglio chiudere con questa, diciamo, con questa ricerca: dormire con lo smartphone lontano probabilmente aumenterà la vostra felicità e la qualità del sonno, e abbracciare la trasformazione digitale e il cambio radicale di abitudini che ci sono è fattore critico di successo per la vostra carriera e per la vostra azienda, perché questo cambierà i rapporti di forza tra canali, tra aziende, anche tra individui. E quindi oggi abbiamo davanti un bel oceano blu di opportunità. Chi crede e agisce di conseguenza sbaglierà la concorrenza. Mi è venuta anche la rima. Vi ringrazio e resto a vostra disposizione per domande. Ricerca vocale potrebbe essere, traduco, dimmi se ho capito la tua domanda, quanto costa Fanola preferenza X?
No, oppure trovo uno shampoo ristrutturante buono.
Trovi qual è il miglior shampoo ristrutturante? Ecco, come
sì.
Su Google, come essere un potenziale candidato significa A, sapere esattamente cosa cerca il cliente, cioè tu hai espresso con delle parole un bisogno, però quel bisogno il cliente lo esprime con le tue stesse parole o magari lo esprime con altre parole, non lo so, miglior shampoo ristrutturante o magari miglior shampoo
per capelli rovinati.
Esatto, perché c'è quello che parla in positivo, c'è quello che parla sempre in negativo, sono quelli che parlano sempre in negativo e quelli che parlano sempre in positivo, quindi già capire quale delle due è quella che ci interessa, quindi prima sapere l'obiettivo, la parola per cui vogliamo uscire, la ricerca per cui vogliamo uscire. Dopodiché avere un contenuto che spiega nel dettaglio, in modo utile, qual è la risposta.
Parole chiare.
Sì. Che potrebbe essere anche un contenuto che, voglio dire, non menziona neanche i vostri prodotti. Almeno in una prima fase. Comunque nel momento in cui è entrato sul tuo sito, poi che nel tuo sito lo vede che tu hai quei prodotti. Quindi spiegare, dare una risposta competente e dopodiché strutturare tecnicamente il sito affinché possa essere non solo testo scritto, ma quel testo possa essere tramutato da Google in un audio. Lo fa tutto lui quello. Tu devi fare solamente il sito in un certo modo tecnico.
Quindi si parla di SEO.
SEO è tutta un'area che abbraccia tutte queste cose, questo è uno specifico SEO legato alla ricerca vocale.
E io posso pagare questo?
Chi vuoi pagare?
No, nel senso, se io faccio pubblicità su Google posso agganciare anche i comandi vocali che mi è sponsorizzato?
Allora, molte delle ricerche vocali non hanno risultati sponsorizzati,
certo,
perché sono ricerche talmente
dirette,
inaspettate,
okay,
come avete visto prima quello del mutuo, che le aziende ci stanno arrivando, non ci sono ancora arrivate. Quindi spesso tu potresti in teoria sponsorizzare, ma comunque devi fare il sito nel modo tecnico corretto per essere la risposta. Quindi devi abbinare una, la conoscenza dell'algoritmo, due, se vuoi, eventualmente anche pagare, ma potresti anche uscire senza pagare, cosa che è quello che è l'obiettivo. Come ti chiami? Come ti chiami?
Senso, io ti fornisco quello che è il risultato, che non può essere legato a un prodotto, però tra quanto si farà il passo a dire ti posso consigliare?
Tu cosa quando parli in prima persona parli in prima persona in posizione
del device, no? Quindi il device mi dà il risultato, mi dice guarda hai i capelli rovinati per questo motivo, potrebbe essere, dovresti scegliere uno shampoo ristrutturante che abbia la cheratina.
Fammi un esempio della situazione che vedi, tu arrivi, hai il tuo dispositivo e fai che cosa?
Chiedo.
Cosa chiedi?
Beh, l'altro giorno Sonia mi ha scritto, la parrucchiera mi ha detto che ho capelli secchi e metà lunghezza. Quindi poniamo che lei faccia questa domanda a Google.
Google poi mi risponde, ma non lo so, magari essendo dopo l'estate, hai capelli rovinati, sei andato al mare, situazione psicologica, e dà una risposta chiaramente contenutistica sopra il commerciale. Qual è il passaggio? Quando si arriverà a dire ok, ti posso consigliare un prodotto?
Quando tu hai detto a lei la domanda perché ho i capelli secchi, ipotizzo, tu volevi comprare un prodotto? Qual era l'intento alla base della tua domanda?
Risolvere il mio problema, sì.
Il tuo intento era risolvere il tuo problema, quindi diciamo non saltare, Google non ama se salti i preliminari. Se l'intento del cliente è capire perché c'è capelli secchi, tu gli devi dare una pagina o una pagina vocale che spiega perché i capelli secchi. Se tu gli inizi a dare già il prodotto X o Y, A non è detto che ottieni quella posizione, B non è detto che il cliente poi arriva e apprezza il contenuto e magari dopo vai e dice guardiamo Fanola, Terego, non so quello che è. Quindi attenzione all'intento, perché quando voi cercate su Google vi fanno perdere tempo, vi girano le scatole. Non fate perdere tempo al cliente, state attenti all'intento che ha lui.
Ma sono nati così gli insulti a Siri,
esatto. Non so, spero...
No, io credo che per arrivare a questo, io quando vado al dottore o mia moglie ha un problema, guarda su Google. E il dottore si incasa, cioè io non sono Google, perché cioè, l'esperienza del dottore comunque è la stessa memoria che puoi mettere dentro un sistema, perché i famosi, quando siamo andati io e Afson a Milano, ci saranno i dottori dei robot e hanno milioni di informazioni che loro ricercano sul però il dottore ancora, diciamo, la parte visiva, e dopo c'è, cioè la parte visiva vuol dire vai là, ti tocca, ti fa, ti ascolta, e dopo ci sono gli esami, le cose, cioè è un po' più complesso. Però arrivare al punto di chiedere un consiglio a Google che ti dà una risposta, credo, adesso stiamo ancora parlando di acquisto di prodotti, giusto? Arrivare a...
Per la categoria cosmetica andrebbe capito.
E dopo io credo che già la tecnologia va avanti. Noi dobbiamo, sinceramente mi è piaciuto molto il Google nel nostro interno, cosa vuol dire? I nostri siti che ricerchiamo dentro i nostri siti, è già quello, bisogna andare dentro i nostri prodotti. E dopo, secondo me, la cosa, allora quando tu vai, allora ci sono due motivi per vendere o non vendere. Io vedo Bioterra, per esempio, una linea abbastanza allargata, abbastanza complessa, perché il corpo, pelle, viso, guance, è più complessa dei capelli. Vedo che se la commessa sbaglia il prodotto, perdiamo la cliente, il prodotto che fa schifo, non pensa che la commessa ha sbagliato a consigliare il prodotto, è il prodotto che non va bene. Allora formare la commessa è importantissimo, come formare il sistema quando tu ricerchi dentro il nostro sito, però diciamo con un lavoro di qualche mese si riesce a dare tutte le informazioni. Per esempio per Bioterra è un marchio che potremmo iniziare subito a lavorare con questo sistema del Google interno o il Google di Bioterra con tutte le informazioni del caso. Questo, e dopo io sempre, adesso sapete, il nostro orgoglio è vendere più prodotti. Cosa vuol dire? Tu chiedi uno shampoo ristrutturante, ma scusa, è il balsamo, e dopo ti restano belli, lucidi, perché tu parti da un problema, ma arrivi, risolvi il problema e hai altri benefici più belli, lucidi, e dopo, scusa, l'olietto alla fine che ti protegge dal sole, cioè, però tu sei partita da un... Allora dovremmo lavorare su quella tecnologia, anche su cioè vendere sempre più prodotti, come... Io quando vado al ristorante c'è il cameriere, ma il dolcettino li facciamo in casa, cioè iniziamo l'antipasto. Cioè, questi quattro, io e ogni volta gli faccio i complimenti, vado alla cassa, gli do la mancia, cazzo, questi qua sono bravi perché vendono, sai, da spendere 20 euro a 30-40, è una vendita anche quella fatta. Ecco, adesso vi racconto una barzelletta, posso?
Mi è piaciuta molto il paragone che ha fatto col dottore, perché secondo me i vostri parrucchieri sono un po' dei medici della bellezza. Dottore, vai perché sai che Google
bravo,
non è sufficiente.
Bravo.
La parrucchiere, vai, magari ti sei dato una ricerca su Google.
Io credo che Biotea o una linea di estetica, capelli e corpo, secondo me una nuova, anche che possiamo vendere solo online, insomma, ci inventeremo qualcosa. Sono tutti spunti, cioè io quando facciamo i conti di sto hotel qua non è gratis, dobbiamo portare a casa qualcosa, giusto? Dobbiamo portare a casa fatturato. Comunque allora c'è un signore.
Grazie mille.
No, ma
io sulle barzellette sono debole.
No, questa la racconterai un sacco di volte, perché è molto, dopo la trasformi sui tuoi sistemi. Sì, guarda. Allora, entra la signora, entra in un negozio, una specie di ferramenta, un dragstore, no? Adesso si chiamano dragstore. E insomma entra là e fa, vorrei uno spray per pulire il tavolino di legno o del lucido, insomma un po' antico. Allora il commesso arriva là con il pronto, io mi ricordo la barzelletta è di qualche anno fa, insomma questo qua, e dopo gli porta anche un vetrino. E fa, perché no, io voglio quello pulito. No, gli fa, scusa, pulisci il tavolino, guardi i vetri sporchi, devi pulire anche i vetri, cioè come fai, pulisci tu? Va bene, la signora via. Ritorna da un'altra commessa, un'altra signora, e fa, sai, vorrei un vetril. Ah, vetril. Porta vetril e lo spray per pulire il tavolino. Ma perché no, io voglio solo per pulire i vetri? No, signora, adesso passa la gente, marciapiede, è fuori casa sua, guarda i vetri puliti, vede dentro casa e vede il tavolino sporco, che schifo di casa, cioè, ci vuole pulire. Insomma, arriva un'altra signora, una ragazzina, sempre questo negozio, scusi, vorrei dei Tampax. Tampax, sì, perché lo sai, le mie cose. Ma... Insomma, il commesso, Tampax, pronto, e il vetrino. Ma che cazzo faccio? Ma questa settimana non trombi, pulisci la casa. No? Dopo le cose belle, le barzellette o comunque le battute, le storie si possono adattare, se vuoi adesso ci penso, stasera ne trovo una sul nostro digital, uno entra sul negozio con il telefono, insomma si può, e comunque sono cose che restano nei ricordi. Dopo io volevo sapere come mai sei il 51% Veneto, perché l'1%? Perché
allora, ho fatto il test del DNA, c'è una società americana che si chiama 23andMe, ho fatto il test del DNA e mi ha detto che sono al 51,7% veneto.
E dopo un'altra cosa, io vedi, già ho portato a casa qualcosa, cioè devo farti i complimenti, perché sembra una cazzata, però domani mi compro una sveglia, perché effettivamente mia moglie mi dice sempre al telefono, fa male, dopo di notte ti svegli e lo dai un'occhiatina all'ora o cosa. Effettivamente mi compro una sveglia, quella moderna.
No, Alexa.
Alexa, ti devi comprare Alexa.
Alexa
manda gli impulsi.
In questo caso la digital transformation ci porta indietro. Dovrebbe essere un gadget per i clienti, spiegando. Per i clienti.
E dopo un'altra cosa, ecco questa, io cerco di portare a casa qualsiasi informazione. A me è piaciuto la storia di gommoni delle barche, no? Ma però non sapete perché? Perché? Cioè questo fa parte del Covid, parte della tecnologia, cioè ogni volta bisogna capire perché, a parte del 51% mi ha incuriosito, perché sono attento, se vanno di interesse. Ma perché la gente guarda le barche? Lo sapete perché? Nessuno sa perché la ricerca. No, perché sembrava insomma, perché
siamo arrivati e poteva essere liberato,
però
poi lì fuori in banca fanno un altro tipo di cose,
appunto. No, comunque questa è un'esigenza,
ma erano più intrecciabili fuori
sul mare. Sì, dai. Va
bene, ma chi stavo dicendo stamattina che manca la barzelletta, perché la
sono le 10:30.
Siamo di fronte oggi ad un consumatore che mette già tutti i suoi intenti, tutto quello che vuole, li mette già nella ricerca online di Google, li mette nelle ricerche su Amazon, le dice nell'Alexa. Insomma, abbiamo un consumatore che ci rivela già direttamente, senza bisogno dei focus group, quello che desidera e quali sono i suoi intenti. Pensate, quasi 6 miliardi di ricerche al giorno su Google, di cui il 15% sono delle ricerche nuove. Quindi un consumatore che continua a darci degli stimoli e delle informazioni nuove. A marzo abbiamo avuto la sorpresina del Covid, che ha ulteriormente aumentato il cambiamento del consumatore e quindi la ricerca e la necessità di avere degli insight legati a quello che fa e alle sue tendenze. Basta dire come è cambiato nel corso di pochi mesi quello che è la ricerca locale legata ai ristoranti, a discapito ad esempio della ricerca legata alla consegna a casa. Quindi un 2020 che ci presenta un consumatore nuovo, rinnovato, sempre connesso, che ha delle necessità diverse dal 2019, quindi cambiano le sue ricerche, cambiano le sue scelte economiche e dobbiamo andare a scavare dentro appunto queste macro piattaforme, aggregatori. Oggi parleremo soprattutto di Google e di Amazon, ma non dimentichiamo YouTube e forse anche altre per altri verticali. Quindi attenzione, ci sono 5 grandi piattaforme, The Economist l'ha chiamato i nuovi titani, oppure The Economist sempre ha fatto il paragone con il petrolio, quindi quali sono le informazioni di maggior valore, forse l'informazione e i dati sono oggi l'informazione, il petrolio di oggi. L'intento di ricerca cambia cross piattaforma, quindi qua prendiamo ad esempio il caso del trucco. Se cerchiamo trucco su Google, su Amazon e su YouTube, troviamo situazioni, risultati completamente diversi. Perché? Perché ciascuna piattaforma svolge un suo ruolo che spesso non è in sovrapposizione o parzialmente in sovrapposizione, quindi cambia l'esigenza del consumatore e cambia l'intento. C'è questa possibilità oggi di raccogliere questa intelligenza collettiva e metterla dentro un unico database. Noi abbiamo sviluppato un prodotto che chiamiamo Search Intelligence Insight. Sostanzialmente si tratta di andare su Google, Amazon, YouTube, prendere i dati, correlarli e capire quelli che sono le necessità in testa del consumatore. Partiamo da Google Ads. Google Ads, molti di voi lo utilizzano, lo conoscono, ha questo strumento sulle parole chiave. Allora, lo vorrei rivedere perché magari è conosciuto, ma non vorrei dare per scontate delle cose importanti. Allora, lo strumento ti aiuta a trovare delle parole chiave, ma ti dà anche i volumi di ricerca delle parole con la stagionalità. Quindi qua abbiamo preso una parola qualunque, stagionalità, ultimi 12 mesi, ricerca Google, località Italia, lingua italiana. Quindi una geo-targetizzazione mirata. Nel momento in cui hai un account Google Ads, tu puoi andare e vedere questi dati e vedere quanto è cercata ciascuna parola. Puoi ovviamente targetizzare per il luogo, in questo caso tutta l'Italia, ma addirittura anche singole regioni. Lavoravamo pochi giorni fa su una campagna destinata ai dei clienti nella zona di Lucerna e di Zurigo. Ecco che la targetizzazione e i volumi di ricerca sono riferiti a quello. Quindi anche per un business locale, anche per un business che ha una reach limitata, lo strumento di Google Ads delle parole chiave ci dà delle indicazioni su quanto sono cercate le cose e come sono cercate. Ricordiamo, le parole chiave possono essere divise, diciamo, noi che facciamo questa attività, Massimiliano, le dividiamo, le categorizziamo, diciamo, da una parte le parole di brand, quelle su cui quando uno cerca su Google o su Amazon dovresti essere sempre primo, e se non lo sai preoccupati. Dall'altra, le parole legate alla generica categoria, quindi cinture uomo, scarpe con tacco. Queste sono parole dove l'utente non ha già dato un intento sul brand che vuole cercare. E poi ci sono le casistiche mixate, quindi cintura uomo Gucci, è uno che vuole uno specifico prodotto, la cintura uomo, però lo vuole di Gucci. E dobbiamo innanzitutto decidere quali parole ci interessano, categorizzarle e capire se puntare, e qui in questo caso parliamo sia delle campagne di Google Ads, ma in generale sull'intelligence sul consumatore. Noi vogliamo posizionarci su parole brevi, molto cercate, che magari sono un po' più ambigue, o su parole su parole chiave, quindi frasi di ricerca più lunghe che però ti danno una comprensione migliore dell'intento. Ecco, sono delle scelte da fare. Queste scelte sono fondamentali per capire davvero la strategia aziendale, di business, di prodotto, di servizio, ma anche la strategia di SEO. SEO, ricordiamolo, quindi l'ottimizzazione sui motori di ricerca, che deve essere in sinergia con la parte di Google Ads, quindi le campagne a pagamento sempre sui motori di ricerca, un tipo di campagne legate all'intento. Approfitto per un piccolo sondaggio, poi la vedremo. Allora, la keyword research, che cos'è la keyword research? È sostanzialmente andare a prendere il proprio business, la propria categoria, il proprio brand e i concorrenti e andare a fare questo lavoro di raccolta dei volumi di ricerca, categorizzazione, difficoltà e via dicendo. Quanti di voi hanno una keyword research aggiornata, diciamo almeno agli ultimi, al 2020, che poi da marzo 2020 ci sono state una serie di... Ecco, se volete indicarlo nei commenti, marzo 2020, avvento del Covid e cambio radicale del modo di cercare. Ergo, se avete fatto una keyword research in passato, bene, se non l'avete fatta, fatela subito, perché troverete degli insight molto interessanti. Se l'avete fatta 2 anni fa, probabilmente è il momento di aggiornarla. Che cosa salta fuori da una keyword research? Questo ad esempio è la foto del mercato della ricerca nel settore cosmetico, dove ad esempio scopriamo che fatto 100 i 10 milioni di ricerche fatte nel settore della cosmetica su base annua su google.it, lo ripeto, 10 milioni di ricerche all'anno terminante maggio 2020 su google.it sull'ambito cosmetico, su un panel di 6.000 parole. Di queste 10.000 ricerche, il 13% di queste ricerche hanno a che vedere col trucco e il 4% ad esempio sulle mani. Quindi sapere questi insight ci aiuta anche a capire qual è il volume del mercato in termini di ricerca. Spesso il volume di mercato in termini di ricerca equivale al volume di business della categoria e quindi veramente interessante avere chiara cosa cerca il consumatore. Questa intelligence potete farla anche sui concorrenti. Quindi la domanda è: in Italia quanto è cercato il mio brand rispetto alla concorrenza? Scopriamo ad esempio dall'Italia che il brand più cercato nelle sue varie declinazioni nell'ambito cosmetico è la Sephora, con quasi 7 milioni e 300 mila ricerche all'anno, seguito da Kiko che tocca i 3 milioni. Quindi vedete, qua già si vedono anche spesso i rapporti di forza. Quello che abbiamo visto adesso è l'ambito della keyword research e quindi degli insight da Google. Ci sono, a seguito della pandemia, Google ha introdotto questo nuovo strumento chiamato Rising Retail Trends, che adesso vediamo prima su delle slide, poi magari facciamo anche una simulazione sullo schermo. Vi faccio una domanda, una curiosità: secondo voi qual è la categoria retail che è cresciuta di più nell'ultimo anno? Quali ricerche correlate, legate in qualche modo al retail, che Google ha identificato legate al retail, sono cresciute di più? Beh, se qualcuno ha pensato agli igienizzanti, ai prodotti del genere, beh, in realtà non sono stati quelli che sono cresciuti di più, ma la categoria che in assoluto rispetto al passato è esplosa è quella delle ricerche legate alle barche. E vediamo il dettaglio, quindi... Le top trending categories, sul lato vedete anche il link, dopo potete andare a giocarci anche voi. Le top trending categories Italia, anno terminante, ultimo anno, anno terminante ad agosto 2020, recitano motorboats. E in particolare cosa motorboats? La barca a vela è quella che ha sviluppato con un intento retail, quindi questo è diverso da Google Trend perché va nello specifico a capire se c'è un intento retail poi di recarsi da qualche parte fisicamente. È una ipotesi che Google fa, è uno strumento che Google ha messo a disposizione anche per il retail, perché sappiamo che oggi il retail ha tutta una serie di problematiche. Quindi barca a vela è quella che è cresciuta di più, motoscafo secondo, di nuovo barca a vela usata, yacht usati, gozzo barca, barche usate, insomma, ecco, voglia di starsene in mezzo al mare, tranquilli, lontani dal contagio delle spiagge. Io mi farei una piccola digressione proprio sul trend del retail. Dovreste vedere, Massimiliano, vedete il tool, appunto, Rising Retail Categories? Mi confermi? Lo state vedendo?
Allora, io vedo le slide.
Vedi ancora la slide? Allora, facciamo subito un check, un interrompo della condivisione e ripartiamo subito con una nuova condivisione, perché di solito è così, quando chiudi e riparti, eccola lì che va. Vediamo adesso. Adesso dovreste vedere questo Think with Google Rising Retail Categories. Esatto, le keyword research richiedono, diciamo, come requisiti il fatto di sapere da una parte i volumi di ricerca, dall'altro le tendenze stagionali, la concorrenza e poi la capacità dell'azienda in un'ottica SEO o in un'ottica SEM di aggredire quella parola, perché poi dobbiamo sempre considerare che il risultato che abbiamo sui motori di ricerca, che sia SEO o SEM, dipende da noi, ma dipende anche dall'avversario. Quindi se ci scontriamo con un avversario molto debole, può essere sufficiente poco. Se ci scontriamo con un avversario, con un Tyson della ricerca, probabilmente c'è bisogno di uno sforzo maggiore, quindi va capito anche lo sforzo. Quindi la keyword research è un lavoro molto di insight, sia di marketing ma anche di SEO.
Quindi vedi che, Ale, volevo, scusami ancora, poi mi levo, ma vedi che già ad esempio ci scrivevano che è l'elettronica, no? Quando hai fatto la domanda qual era il segmento, quindi vedi che già anche il percepito rispetto a quello che realmente è poi non è lo stesso, eh? Quindi sono dati che sono molto interessanti, perché uno pensa una cosa e in realtà è un'altra.
Sì, il consumatore sta cambiando molto i suoi comportamenti e quindi ci sono sempre tante sorprese anche all'interno della specifica categoria, e uno magari pensa ok, i rossetti sono dominanti nel settore cosmetica. Abbiamo scoperto ad esempio per alcuni dei nostri clienti cosmetici che gestiamo, visto che parliamo di cosmetica mi viene in mente anche che a Torino ce ne sono di illustri, il rossetto dallo scoppio del Covid ha diminuito moltissimo l'indice di interesse e il volume di ricerca, perché ovviamente con la mascherina uno si mette il rossetto, poi sporca la mascherina, non lo vedi, perché mai dovresti impazzire col rossetto se poi neanche lo vede. Mentre invece il trucco sugli occhi ed altre tipologie di trucchi o prodotti per i capelli sono andati molto bene. Ecco, capiamo, quello che ci interessa, dobbiamo capire, che queste tendenze di ricerca poi si riflettono nelle vendite e nel business, e quindi capirle in tempo, non dico zero, ma quasi, avere qualcuno internamente all'azienda o di supporto, come può essere un'agenzia che ti dà questi spunti velocemente, ti aiuta a orientare il business, specialmente in un'epoca di grande volatilità.
Ok, perfetto, allora ritorni sul
slide. Io ritorno, sì, ritorno con un paio di cose sullo slide, poi lasciamo la parola alle ultime, alle domande. Volevo parlare del grande protagonista di quello che sarà il Black Friday e del prossimo Natale, che è Amazon. Mi confermi che vedete bene lo schermo? Allora, il prossimo Natale sarà il Natale di Amazon, chiaramente. Quindi cerchiamo di capire che Amazon è il primo motore di ricerca dal punto di vista dell'acquisto. Il primo, numero uno. Google è il primo motore di ricerca dal punto di vista dell'informazione, della ricerca locale per recarsi in un punto vendita, anche per l'acquisto, ma non a livello di Amazon. Detto questo, Amazon da ormai qualche anno propone la pubblicità all'interno del suo motore di ricerca, un po' come quella di Google, con delle logiche simili, in parte simili e in parte molto diverse. Qui ho cercato ad esempio la parola trucco e vedete che ci sono degli annunci, quelli che vedete subito mostrati. E talvolta, anche quando cerchi il tuo brand, in questo caso ho cercato Kiko Makeup, l'azienda Sanang occupa, è sponsorizzato questo blocco verde che vedete, occupa il primo risultato cercando di portare via business al brand cercato. Qui dobbiamo subito capire una cosa. Amazon è una giungla, una vera giungla, e dovete capire, definire una strategia di presenza su Amazon o di non presenza su Amazon, perché in ogni caso, anche se non ci mettete voi il prodotto, il vostro prodotto magari ce lo mette qualcun altro. E questa è una cosa che io non so perché, Massimiliano, ma in alcune aziende veramente ci si mette tanto tempo a decidere questa cosa, ci si mette tanto tempo a riunire vendite e marketing e capire che questo è un qualcosa di nuovo e che non possiamo lavorare con le solite logiche per, diciamo, gestire un canale di vendita importante. Ricordo che gli annunci sponsorizzati in Amazon sono di tre tipi: gli sponsor product, gli sponsor brands e i display. I primi due sono sostanzialmente dei risultati di ricerca simili a Google o a Google Shopping, l'altro è un display classico. Anche su Amazon, attraverso lo strumento pubblicitario, possiamo capire ad esempio quanto è cercata una parola. La parola trucco su Amazon.it è cercata 13.000 volte l'anno. E quindi qua ci abbiamo degli insight. Anche il brand, molto importante capire, perché se sei un brand importante vuoi assolutamente sapere A, se sei cercato su Amazon, B, per cosa sei cercato, quanto sei cercato, C, se ci sono i prodotti e sono i prezzi corretti o sono a dei prezzi totalmente fuori scala che poi ti mettono in difficoltà con il resto della vendita e dei distributori. Ricordiamoci sempre che per talune categorie, ad esempio prodotti per i bambini, su Amazon ci sono più ricerche che su Google, e quindi è veramente un motore di ricerca per l'acquisto da presidiare e da mappare anche lì in termini di volumi di ricerca. Adesso in un periodo come questo bisogna anche spendere bene i propri soldi, e vi ho portato qua una ricerca apparsa su Search Engine Land di quali fossero i canali in termini di visite che generano visite che hanno dato la migliore performance. Hanno intervistato 200 direttori marketing americani, salta fuori che la parte search, sia organica che a pagamento, sono le dominanti insieme all'email marketing, e via il resto. Questo per dire che cosa? Che una keyword research ti aiuta poi a prestigiare bene la search, che è sicuramente un canale importante. Chiudo con un'immagine bellissima del lago di Como per dire che cosa? Parleremo di search marketing legato al business to business in un evento immersi nel lago di Como, in questa che vedete essere una terrazza con grande arieggiamento, il 23 settembre, quindi fra pochi giorni, quella che noi chiamiamo la masterclass B2B marketing. Abbiamo ancora qualche posto. Massimiliano, se vuoi venire a trovarci, ci fa piacere. Girerò poi qua sotto il link e spero di vedere alcuni di voi anche di persona.
Cavolo, il posto tra l'altro fa già venire la voglia, i contenuti ancora di più. In effetti sì, assolutamente. Poi non potevi mettere una foto migliore, questa qua assolutamente no, è una cosa. Poi il lago di Como è veramente magica come atmosfera. Sì. Avete scelto una bellissima location.
Abbiamo pensato, Massimiliano, che eravamo un po' avevamo voglia, desiderio di stare all'aria aperta. Allora, invece della classica sala a Milano o a Torino, in un albergo a 40 minuti da Milano, perché il lago di Como è a 40 minuti di Milano, abbiamo preso una terrazza coperta. La capienza è limitata, però l'arieggiamento sarà quasi illimitato. Avremo tra gli ospiti, tra l'altro, Paolo Costa di Sacchi, elettrodomestici, un'azienda molto forte nel B2B, Paolo Borzacchiello, Razzetto dello Yulm. Molti ospiti nel B2B, adesso spero di non dimenticarmene qualcuno, perché dopo l'intervento magari...
Certo, assolutamente. Allora, quindi, spazio alle...
Hanno le parole sul cervello, al di là delle vostre intenzioni, allora poi c'è anche da tornarsene a casa, prendere i vostri profili, e qui mi ricollego per esempio a quello che ha detto Ale all'inizio. Avete pochissimi secondi per poter ingaggiare un cervello. E se è vero che parlando posso cavarmela, posso usare altri espedienti narrativi, posso recuperare la prima impressione, se per caso la prima impressione non è buonissima, quando parliamo di digital in particolare, di profili, di colpo d'occhio, la tempistica è veramente, veramente ridotta. Quindi o parlate benissimo, o scrivete benissimo, o niente. o benissimo o niente. Il trade-off è questo, o benissimo o niente. Siamo talmente carichi di informazioni, talmente carichi di siti, talmente carichi di messaggi, talmente carichi di tutto, che o siete bravi o sarà bravo qualcun altro. Punto. Io lavoro con brand che più o meno posso nominare, nel campo del farmaco che citavi non ne posso nominare quasi nessuno, però diciamo che ce ne sono tanti che hanno dovuto in questo periodo, per esempio, completamente riscrivere la loro comunicazione perché le stesse parole che si utilizzavano 6 mesi fa non vanno più bene. C'è un problema di empatia, parlava Luisella, un'empatia che è mediata per esempio dal fatto che il vetro, come strumento attraverso il quale spesso comunichiamo, dal punto di vista neurofisiologico, induce il cervello a sentirsi diffidente. Il vetro, anche se è uno strumento di uso comune, dà al cervello un'impressione che è quella del sono meno empatico, sono più diffidente, sono più distante, eccetera. Dobbiamo cambiare la semantica. Cambiare la semantica per superare gli scogli inevitabili che sia B2B o B2C, la realtà ci porta a dover considerare. Parlate con clienti che sono zuppi di cortisolo, che è l'ormone dello stress. Voi indossate la mascherina mentre mi parlate, mentre io vi parlo. La mascherina, vi piaccia o meno, attiva un fenomeno che si chiama enclothed cognition, cioè cognizione incarnata, cioè indossare la mascherina continua a stimolare il vostro tronco encefalico a produrre noradrenalina, che è l'ormone antivendita. Antivendita, anticlick e antiingaggio. O queste cose le sapete, o è come sparare nel vuoto. E non è questione di mi piace o non mi piace. La questione del cervello funziona così. Questo è il campo del linguaggio. Ardimentoso, al tempo stesso, utile da sapere proprio perché chi si impadronisce di questi strumenti oggigiorno ha una capacità poi espressiva 10.000 volte più alta di qualsiasi altro, chiamiamolo competitor, ma poi competitor, insomma, è una parola che lascia il tempo che trova. Come quando dicono, ho visto il corso di un tuo competitor, io faccio questa espressione alzando il mento e dico, Perché già accettare il frame competitor ti mette in un campo in cui non voglio stare. Questo ve lo do come attenzione alle parole che dite, alle parole che sostenete, alle parole che evitate, perché ogni parola dice qualcosa di voi. Tantissime cose che non sapete neanche che le parole dicano. Avere buone idee senza saperle raccontare è quasi peggio di non avere buone idee. Questa cosa del il prodotto si vende da solo, ma il prodotto c'è? No. O lo sapete raccontare o no. Ero oggi cos'è? Lunedì, ma no, oggi è mercoledì. Ho delle difficoltà sulla semantica del tempo. Lunedì ero da un imprenditore, il fondatore di un'azienda importantissima, che molti di voi conoscono di nome, di fama, eccetera, che salto, il quale mi dice, ma noi abbiamo il prodotto. E io lo guardo e gli dico, sì, e o lo sapete raccontare, o il vostro prodotto resterà in scaffale. Ed è un brand che nel lockdown ha fatto più 10%, sono in crescita controllata, quindi hanno questo tipo di problema. Il fatto che lavorino con me sia è una coincidenza straordinaria. E ricordatevi, Peter Drucker, fra due uova soda, il consumatore prende quello che è una storia. Il mio compito è insegnarvi un po' oggi, un po' alle 18, un po' sempre un giro di curtate. Voi pensate a quanti chilometri orari? 20, 30, 50, 10, 20, la media è 45, perfetto. E non ve l'ho spiegata prima, però vedete come rispondete? Ad alcuni partecipanti dicono a quanto andavano le auto quando si sono schiantate a quanto andavano? 120. Cioè, neanche a farlo apposta, da manuale siete. La questione che poi ai partecipanti allo studio viene chiesto: tu ti ricordi se c'erano per caso dei vetri per terra? E il cervello qui fa tutte le sue cose bellissime e dice: se è urtato, vuol dire che andavano piano. Se andavano piano, quindi non c'erano vetri, e rispondono no. Gli altri dicono: schiantato, schiantato comprende vetri, dai, diciamoci la verità. Schiantato comprende vetri. E quindi i partecipanti dicono, io mi ricordo perfettamente di aver visto vetri per terra, che nel filmato però non ci sono. Cioè ci sono adulti che sono disposti a giurare di aver visto vetri per terra in un filmato che non ci sono, perché il verbo implica vetri. Io non soltanto vi dico che le parole influenzeranno il vostro cliente, vi dico che influenzeranno non soltanto l'acquisto immediato, ma tutto il ricordo che farà di voi. Per sempre. Ecco perché vi ho chiesto se siete sicuri di voler andare avanti. perché poi questa roba ti mette in crisi, perché dici, ma ogni parola che io dico quindi può determinare il modo in cui la persona mi vede e si ricorda di me per sempre. Sì, la risposta è questo. Poi c'è tutta la parte salute, visto che abbiamo parlato di un momento storico un po' delicato, io preferisco chiamarlo delicato, perché se dico drammatico vi faccio stare peggio. La noradrenalina, fra l'altro, aumenta il battito cardiaco, non è sanissimo parlare di momento drammatico. Preferisco delicato, che evoca più una pelle carezza, serotonina, vi rilassa. Questo potete fare con i vostri clienti, con i vostri lettori, con i vostri follower. Decidete che ormoni volete che abbiano in corpo e usate le parole giuste, nel giusto ordine, perché se sbagliate i tre cervelli, come dire, sono problemi ancora peggiori. È come tranquillizzare uno che ha paura, ti viene da te e ti dice, il tuo collaboratore ha paura, sono agitato, tu gli dici, e vabbè dai, vedrai che passa. È una buona idea, peccato che inibisce la relazione, blocca l'empatia e avete perso la possibilità di parlare ancora con questa persona per sempre. Insieme a come sei drammatico, sono realista e pragmatico e so come funzionano le parole. Regole d'oro, vi faccio questo vademecum veloce per potervi portare a casa qualcosa di pratico da fare subito. Ricordatevi, usate le parole giuste. Io ho fatto degli esempi adesso conversazionali. Il B2B è un po' digital, è un po' scrivere il profilo, è un po' parlare con le persone. Ricordatevi le parole giuste in questo momento storico. Ci sono persone che chiedono se possono disturbare il loro interlocutore. Faccio un test. A voi piace essere disturbati? Sì o no? Potete rispondere? Vi ho traumatizzato? No. Vi piace essere disturbati? Sì o no?
No.
E sapete perché non vi piace? Io lo so. Perché disturbo è un frame che attiva cervello rettile, che attiva cortisolo, noradrenalina, sempre lui, norepinefrina. E a te non piace essere disturbata? E lo dici sempre, perché? Perché vi hanno insegnato a dire così. Vi hanno insegnato a essere gentili. E questa è una mancanza di libertà. Perché se io, per essere gentile, ho l'unica possibilità di chiedere scusa, che dichiara senso di colpa, inferiorità psicologica, e in vendita questa roba non va bene, e disturbo, che fa scappare le persone, allora io sono povero. Se sono invece ricco, ho la libertà di scegliere altre cose per mantenere il medesimo effetto. Io posso chiamarti e dirti, ciao, sei libera? Hai 3 minuti? Puoi parlare con me adesso? O preferisci che ti chiami più tardi? Cioè, ho 10.000 altri modi per dire la stessa cosa, per essere gentile, educato, perché guai, mammina, sei poco educato, poi ti compare lo spirito di mammina che ti dice devi essere gentile. Pensa quante cose che ci dicono, che ci condizionano. Se avete questa soltanto parola, avete perso un'occasione. È B2B, perché chiamate i vostri collaboratori, voi stessi chiamate altri clienti B2B e chiedete, ti disturbo? Avete perso metà delle possibilità. Poi magari vendete lo stesso, però il mio tema sempre è vendete rispetto a quanto potreste. Io settimana scorsa ho visto un altro brand di moda molto fico, molto, che tutto tronfio, ma la signora mi ha detto noi abbiamo perso meno degli altri, abbiamo fatto comunque 50 milioni di margine, e io ho detto, fico, rispetto a quanti avreste potuto farne? Perché c'è sempre quello, il crogiolarsi nella dopamina del ho fatto comunque business, rispetto a cortisolo che è quanto ne potresti fare. Nello stesso brand, per esempio, io lavoro con delle agenzie abbastanza famose, cioè vedi subito, fai vederti i risultati delle agenzie, vedi subito quelle che hanno fatto i corsi con me. Le vedi subito. Perché? Perché a parità di prodotto vendono di più. Queste sono cose da evitare. Rubare. Faccio le battute ormai su questa roba, eppure c'è gente che la dice, ti rubo 5 minuti, cosa rubi? Cosa rubi? Che attiva il cervello rettile, che dice, no, io non voglio essere derubato, cosa vuoi rubare? Ma però, ogni volta che dite ma però, create comunque avversione. Ci sono persone che iniziano, parlando di priming, che iniziano il discorso, però Paolo, io dico, però cosa, mi attivo, sto per litigare, e poi mi arriva, no, volevo dirti che no, volevo dirti ieri. Ridete, ma queste qui sono le vostre telefonate, eh? Io vado un po' dritto su questa cosa, sono le chiamate che fate ai vostri clienti, sento tutta questa roba qua, se vi dico cosa succede chimicamente parlando così, veramente poi uscite all'aperitivo, vi dico come va. Adesso capite perché all'aperitivo nessuno parla con me? provare, cercare, sperare, cioè finché si parla di conversare, proviamo, via. Vabbè, sperare, e bisogna, e salto tutta la parte, perché il tempo corre, salto la parte del grazie per la fiducia, salto la parte del grazie per la fiducia, perché su quella possiamo farci 2 ore di lezione. Grazie, ma sapete cosa vuol dire fiducia? Credere a qualcosa che non si può toccare. Fate voi. Fate voi. Ci sono mail aziendali, questa è una mail che ho seguito per un brand che seguo, che andava a Esselunga, B2B, ho scelto un esempio B2B. Devono mandare a Esselunga un po' di cose, alcuni prodotti sono arrivati, altri no, è il Covid. Volevano scrivere, siamo spiacenti di informarvi che i prodotti saranno consegnati in ritardo. Spiacenti, ritardo. Io gli ho detto, no, scrivetela così. Vi comunichiamo che i prodotti saranno consegnati in tempo, questi qua, e gli altri in approvvigionamento, già attivati, spedire rapidamente, subito vi daremo conferma. Il tempo non esiste. Quanto dura un minuto? Dipende dalle parole che usi, perché un minuto non è mai un minuto. Se io uso in sequenza, già attivato, rapidamente, subito, ok, passa un minuto, voi pensate che ne siano passati 40 secondi. Se io vi dico che adesso vi spiego lentamente, in modo approfondito, con calma, in modo che possiamo un po' alla volta, col tempo, sviluppare questi argomenti, un minuto diventa 1:30. Risposta di Esselunga, siamo onorati di lavorare con voi, mai ricevuta mail più bella, grazie per averci avvisato. È B2B. Scriveteci, pensateci alle vostre mail. Perché se io vi dico, per esempio, parlando di parole che evocano, una crema speciale che contiene recitina, voi pensate che la recitina sia buona o cattiva? Se la crema la contiene, è buona o cattiva la sostanza? È buona, non sapete cosa sia, però pensate che sia buona, perché se la contiene, implicature di Grice, sarà buono. Nel prossimo oggetto della vostra mail ricordate della sta roba, perché se io vi dico che vi vendo una crema senza recitina, da adesso la recitina fa male o bene? Fa male, e non sapete cos'è, però se la contiene sarà buona. Se non ce l'ha, invece vuol dire che faceva male. Non esiste, l'ho inventata io. Non c'è la recitina. Però sono sicuro che... Sono sicuro che uno potrebbe comprarselo. Nessuno lava più bianco. Dai, lava più bianco come tutti gli altri. Ma non è quello che avete pensato, vero? Nessuno lava più bianco. Voi leggete più e pensate che lavi meglio degli altri. Non è vero. In italiano non c'è scritto così. C'è scritto che lava come gli altri. Però non è quello che avete pensato, giusto? Leggi più, dici, lavora meglio. No, solo lo 0% di sodio. È poco? No, è tantissimo. Però leggi solo e quindi, cosa fai? Pensi che sia poco. Biologico naturale. Cioè, dai. Questo è il potere delle parole a persone razionali, a gente che fa business. Dobbiamo imparare a giocarci un po' con le parole e a ricordarci che ci sono le parole, ci sono anche le lettere. Le lettere. Voi vendete prodotti, servizi. Pensate di voler acquistare una macchina potente, non so, una macchina veloce, sportiva, rombante, potrebbe chiamarsi tipo Maserati, Ferrari, Lamborghini, Panda, punto.
Ritmo
infatti era della categoria quella, e della Panda, quella che va più forte, l'hanno chiamata 4x4 come la R8, perché c'è differenza tra R8 e punto, perché si chiama fonosimbolismo. Il suono delle lettere induce i vostri clienti ad acquistare più o meno, il suono delle vostre lettere che scegliete serve a valorizzare il prodotto oppure no, perché se volete proporre un prodotto, per esempio, per donne, scegliete, o il vostro servizio si rivolge a un pubblico femminile, scegliete parole Maluma, che, quale forma evoca? Quella spigolosa o quella tonda? Maluma. E chi ve l'ha insegnato?
La mamma.
Ossitocina, ormone dell'empatia. Tachete, qual è? Quella spigolosa. Spigolo, ghiandole surrenale, adrenalina. La prossima volta che scrivete l'oggetto della vostra email, e pensateci. Io posso vendervi un corso per diventare più affascinanti oppure più carismatici. So che faccio cose diverse con le parole. L'importante per me è saperlo. Poi quando lo sai, magari c'è il momento di sbattimento completo in cui dici, oddio, adesso che scrivo? Meglio, meglio. Perché un conto è comunicare in modo efficace, un conto è fiatare. Fiatare le corde vocali. Apro, esce. No? Pensateci. Volete lanciare un prodotto nuovo? Leggero? Leggero, secondo voi, è più vicle o vocle? Rispondete, è più vicle o vocle? Perché I è leggero. Prossimo prodotto che lanciate, chiedetevi come chiamarlo. Raccontatela bene. Lo storytelling è importante, perché la storia è importante. Perché c'è questo, ne parlo in termini di Covid, vado rapidissimo sulla slide. Questo solvente, è un solvente, che impiegato in dosi minime può danneggiare l'elettrodomestico in modo irreversibile, evapora silenziosamente, diffondendosi nell'ambiente domestico. Già l'ansia. Rinvenuto nel 99% delle cellule tumorali, usato nelle centrali nucleari e nelle industrie che producono armi batteriologiche, è ustionante, addirittura gira nelle tubature della base della NATO. Acqua. Che ho modo di raccontarla. L'acqua è presente nelle cellule tumorali, sì. Evapora, sì. Può ustionare, sì. Gira nelle tubature della base della NATO, sì, anche in quelle di casa vostra, però quello che scelgo di raccontare vale tanto quello che scelgo di non raccontare. Perché posso raccontarla anche in un altro modo. Io posso andare, questo sono io che vado a fare spesa. C'è questo prodotto della Avian, bellissimo, facial spray, che costa, non lo vedete là in fondo, ma costa 91,80 € al litro. 91 € al litro. Che ci compri un Sassicaia. 91 € al litro. Cosa contiene? Acqua. E? Dici, no, acqua. Ma senza la C, perché se togli la C e metti la V, ed è AQVA, che è latino, costa 91 € al litro. Sapete quali sono le proprietà scritte sull'etichetta? Idratante. Non sto scherzando, è lì da vedere. Idratante. Utile per la secchezza della pelle. L'acqua idratante. 91 € al litro. Questo è, sono dei geni del male, secondo me. Mi piace dirvi che queste cose che io vi insegno vi servono per fare per 10 rispetto alle vostre prossime mail, ai vostri prossimi profili, perché se poi sommate le competenze che portate a casa...
Scusa, puoi dire che c'è qua anche qua l'acqua con la V?
C'è un'acqua con la V, quindi quella crema lì, 90 €. Posso dire che è idratante e può persino... Potete giocare, faccio l'estremo, usare questa crema può persino decuplicare il vostro business. E non ho mentito. E non ho mentito. Attenzione ogni volta che leggete può avere effetti, perché l'acqua può avere effetti diuretici, eh? Attenzione, bere 12 litri di acqua vi sorprenderà, può farvi pisciare, è una cosa straordinaria. E poi, concludete alla grande, questo vale sui profili, vale nelle email, insomma ci sono persone che scrivono, no voi, però io sono, Alema ha detto che voi siete assolutamente esenti da questa cosa, però ci sono persone che scrivono, resto in attesa di un cortese riscontro. Nel business oggi ci sono persone, non voi, ma conoscete sicuramente qualcuno, che risponde, resto in attesa di un cortese riscontro, che è la paresi cognitivo comportamentale di un essere umano. Resto in attesa. Cortese riscontro, cioè che se ti risponde sei pure in debito, perché è un atto di cortesia. Il cervello funziona così. Ah, ma no, io lo uso perché è una proforma, perché volevo essere gentile. È la vostra opinione e la scienza se ne farà una ragione e continuerà il cervello a funzionare così anche se non la pensate così.
E fammi sapere,
fammi sapere, ok, poi fra 6 mesi dirai, ma l'avrà letta la mail? La verità è che vi sorprenderà, se volete che qualcuno vi risponda entro il termine X, gli scrivete, questo è il preventivo che t'ho girato, rispondimi per cortesia entro venerdì alle 4 così possiamo organizzarci. Vi scioccherà sapere che la gente ti risponde entro venerdì alle 4. È scioccante. E quando gli chiedi le cose alle persone le fanno. Perché? Perché siamo progettati per ubbidire agli ordini. Tutti voi siete progettati per ubbidire agli ordini. Siete progettati. I vostri clienti sono progettati. Io anche sono progettato per ubbidire agli ordini. Per questo che vi dico, ricordatevi l'erba voglio. Vorrei, mi piacerebbe. È business. L'erba voglio esiste. Questa è il gran finale sugli ordini. A chi di voi piace ricevere ordini? Dite la verità, dai. A nessuno piace, vero? A chi non piace ricevere ordini, fate così con la mano, così li vedo. E questo perché? Ho ancora 6 minuti.
Oh, avevo le mani così, avete visto?
Io ho ancora 6 minuti.
Sì, 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 non so cosa sia successo.
Aspetta. È il cortisolo.
Ma cosa? Sono quelli di Google.
Intanto che il cortisolo. Dacci, no, dacci un'alternativa. Alla...
Adesso, adesso, ecco, tornato. A chi non piace ricevere ordini? Dai, fatemi vedere con la mano alzata. A chi non piace ricevere ordini? C'è sempre il... A chi piace, a chi non piace, c'è sempre qualcuno che non la alza per principio. Vabbè. Superiamo questo. Giusto perché ho 5 minuti, altrimenti avrei insistito. Comunque, a chi non piace, tenete sulla mano per un secondo. Chi di voi che ha la mano alzata non acquista su Amazon? Cioè tutti comprate su Amazon? Ah, ah, ok. Quindi non vi piace ricevere ordini, però comprate su Amazon. Visto che ho messo Amazon perché so che poi c'è un tema. Cioè io voglio dire, bene per Amazon, però mi sembra che su Amazon ci sia scritto quando preacquisti il mio prossimo libro, che sta per uscire, fra l'altro, ve lo dico tangenzialmente, lascio questo frame, e c'è scritto leggi ora, e te leggi. E poi lo metti nel carrello e c'è scritto aggiungi al carrello, e te lo aggiungi al carrello. E poi acquista e te paghi, e non c'è scritto per piacere. E non soltanto paghi, ma si attiva la promessa dopaminergica, che è la promessa della ricompensa, perché sei lì che dici ho appena preacquistato il nuovo libro di Paolo, sta per arrivarmi, sono molto felice, non vedo l'ora di leggerlo, è dopamina. Siete sicuri che non volete ricevere ordini? Non volete ricevere ordini da gente che non si merita di darvi ordini, perché non è credibile, o perché non pensate che sia nel vostro interesse. Ma se io sono credibile e vi dico le cose nel vostro interesse, voi ubbidirete. Felici di ubbidire. Punto e stop. E questa cosa la faranno anche i vostri clienti. La prossima volta che dici a qualcuno fammi sapere, pensaci. Perché il suo cervello dirà, ok, sai qual è l'unica risposta possibile a fammi sapere? Ok. Potresti, Paolo, spiegarmi un altro concetto? Sì. Potrei. Che non è quello che volevate davvero. Ok. Vi lascio con questo. L'erba buona nel nostro giardino cresce. Voglio inteso come consapevolezza dello strumento linguistico. Perché se una volta, anche solo 3 mesi fa, parlare bene nel marketing, nel business to business, era importante, adesso non è più importante. È obbligatorio. Perché o lo fate voi o lo fa qualcun altro. O queste cose le sapete usare voi, o le sa usare qualcun altro. E su questo ho una chiosa, uno strumento, un segreto che vi può cambiare tanto la vita. A chi interessa saperlo? Chiedo, se no, ok. Fate bene perché è una roba interessante. Ne parliamo alle 6 all'aperitivo.